Consideriamo ora l'inizio di questa terza sezione che avevo indicato, la gloria di Dio e la fiducia dell'Apostolo, a partire dal capitolo 2, versetto 14, fino al capitolo 5, versetto 17, ma naturalmente noi ci fermeremo sul capitolo 3 per oggi, per stasera. Leggo la traduzione, ma vedrete questo capitolo 3 è molto importante, centrale, ma è alquanto difficile, soprattutto le traduzioni vanno interpretate o corrette, quindi facciamo uno sforzo in questo senso e emergerà un pensiero molto profondo che andrà però completato con ciò che segue, perché il discorso poi dell'Apostolo, come vedremo, continua. A questo è un punto centrale, perché direi che al centro di tutta questa sezione della lettera, di tutta questa prima parte, c'è la gloria di Dio, cioè il ministero della nuova alleanza come ministero che comunica la gloria di Dio. Non che la gloria non ci fosse già, cioè che la comunicazione di santità, di vita non ci fosse già, e difatti vedremo c'è il confronto con Mosè. Ma la nuova alleanza, cioè il ministero, poi l'Apostolo è il ministro di questa nuova alleanza, comunica in un modo del tutto speciale la gloria di Dio. Vediamo però di leggere brevemente anche alcuni versetti che precedono il testo più importante. Comincio appunto dal capitolo 2, versetto 14. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Probabilmente bisogna correggere la traduzione secondo i migliori esegeti. Io non argomenterò su questo, diciamo ve lo comunico perché può essere utile, ecco, senza doverlo dimostrare. Qui al versetto 14 l'Apostolo in realtà dice due cose apparentemente in contrasto. Benedicendo Dio, siano rese grazie a Dio, dice, sempre, il quale, bisognerebbe tradurre probabilmente, ci conduce come prigionieri verso la morte. Dio ci conduce come vincitore, come un generale vincitore, l'immagine è quella del trionfo. Un generale vincitore al tempo di Paolo si trascinava dietro i prigionieri, fa partecipare al trionfo, non è esattamente, è il trionfo di Dio. Dio, sia rese grazie a Dio che ci conduce, in quanto apostolo lui dice, ci conduce come prigionieri verso la morte in Cristo. E poi aggiunge, e per mezzo nostro, e diffonde per mezzo nostro, il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. E sono sempre espressioni molto dense e difficili, ma l'Apostolo ha già racchiuso in una frase sola, ciò poi spiegherà a lungo, come proprio la croce dell'Apostolo, che caratterizza il suo ministero, è ciò che consente a Dio di diffondere il profumo di Cristo nel mondo intero. Comunque, procediamo nel versetto successivo, perché il versetto successivo spiega il versetto precedente, solo che è ancora più difficile. Noi siamo infatti dinanzi a Dio, così dice la mia traduzione qui della CEI, il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono, per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E poi conclude, E chi è mai all'altezza di questo compiti così grandi? Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità, come mossi da Dio sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi, così comincia il capitolo 3. Tornando brevemente al versetto 15, spiega in che senso, cosa significa che lui è il profumo di Cristo nel mondo. E dice, noi siamo infatti il profumo di Cristo, il profumo per Dio, davanti a Dio, fra quelli che, io tradurrei così, fra quelli che vengono salvati, sono sulla via della salvezza, vengono da Dio salvati, e fra quelli che stanno perendo. Poi spiega in modo talmente sintetico il versetto 16 che può essere difficile capire immediatamente. Fra quelli, qui bisogna integrare gli uni gli altri, cioè fra quelli che sono sulla via della salvezza, noi siamo profumo di Cristo, che parte dalla morte in vista della nostra morte, cioè che parte dalla morte di Cristo in vista della nostra morte. È sempre tutto positivo. Togliamoci, che profumo sarebbe se il profumo di cui Paolo parla producesse la morte di qualcuno, anche se di quelli che si perdono. Lui dice, siamo profumo di Cristo in ogni caso, in tutti e due i sensi. Siamo profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza, perché è un profumo che parte dalla morte di Cristo in vista della nostra morte, che è una morte in Cristo. E poi per quelli che si stanno perendo, per quelli che sono a rischio di perdizione, che sono quegli uomini, per quelli che stanno perendo, siamo profumo di Cristo, aggiunge, fra quelli che si perdono, profumo, e poi dice, dalla vita per la vita, così dice il greco, perché per forza va interpretato, dalla vita di Cristo, a partire dalla vita del Cristo risorto, in vista della vita di quelli che si perdono. Insomma, il mistero di Cristo morto e risorto è la fonte per la quale l'Apostolo è profumo per tutti, profumo di Cristo per tutti. Quelli che sono sulle vie della salvezza è profumo nel senso che proprio la morte di Cristo trasforma la nostra morte. Per quelli che si perdono, che sono sulla via di perdersi, è profumo nel senso che offre la vita a partire dalla risurrezione di Cristo in vista della vita di coloro che stanno perendo. Questa è l'interpretazione che vi propongo, che diventa più coerente il pensiero dell'Apostolo. Procediamo col capitolo 3, dove l'Apostolo all'inizio dice che non dice queste cose per autopromuoversi. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare a noi stessi, o forse abbiamo bisogno come altri di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra, riguardo cioè al fatto che veramente lui è apostolo del Signore in questo senso. La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete, applica l'immagine della lettera, voi siete una lettera di Cristo composta da noi, con l'evangelizzazione, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e poi ancora, non su tavole di pietra, e qui il riferimento è alle tavole dell'Alleanza, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Utilizza questa immagine per mostrare come l'Apostolo è stato strumento per iniziare nei loro cuori, nella loro vita, l'opera della nuova alleanza. Faccio una piccola parentesi, ma viene fuori immediatamente. La nuova alleanza non è una seconda cosa nel pensiero dell'Apostolo accanto all'antica alleanza. È un concetto che noi abbiamo tradizionalmente, ma come vedremo subito, la nuova alleanza è la nuova azione di Dio, che non è semplicemente, diciamo, una nuova istituto, ma è la trasformazione dell'uomo, che comincia ora per chi è in Cristo col dono dello Spirito, ma che si completa, sicché noi non siamo ancora totalmente, per l'Apostolo, dentro la nuova alleanza, cioè siamo già inseriti nella nuova alleanza, ma vi saremo completamente, diciamo, compresi, assunti con la risurrezione, cioè anche noi passando come Cristo dalla morte alla vita. La nuova alleanza è la trasformazione dell'uomo, è l'azione con cui Dio trasforma l'uomo, non è semplicemente un nuovo. Naturalmente ci sono poi i sacramenti della nuova alleanza, si capisce, la nuova alleanza ha i suoi segni che comunicano questa grazia, ma di per sé la nuova alleanza è la trasformazione dell'uomo, e vedremo adesso come tutto è su questo punto. Continuiamo la lettura al versetto 4 del capitolo 3. Questa è la fiducia che noi abbiamo per mezzo di Cristo. Ecco, da tutto questo l'Apostolo trae un'immensa fiducia. Abbiamo già detto che il titolo che diamo a questa sezione è La gloria di Dio e la fiducia dell'Apostolo. È la nostra fiducia davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito dà vita. Espressione famosa, ma l'Apostolo la spiega nei versetti successivi. È Dio che ci ha reso capaci di questa sua opera nuova, che è l'opera della nuova alleanza, che è un'alleanza non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito dà la vita. E nei versetti successivi spiega. Ora io mi fermo su questo e anzitutto non possiamo adesso metterci troppo tempo in questo, ma vi accenno ai capitoli che stanno alle spalle di questo testo con cui l'Apostolo poi prosegue, il confronto con Mosè, che sono i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, cioè il vitello d'oro e l'intercessione di Mosè, con cui ottiene il perdono, e poi la domanda di Mosè: mostrami la tua gloria. Mosè vede le spalle di Dio, e poi tutti questi capitoli terminano nel capitolo 34 con l'alleanza rinnovata, e Mosè che torna dal monte e il suo volto splende tanto che i figli di Israele non possono possono vedere, ma non possono tenere gli occhi fissi su di lui. E poi il testo continua dicendo che questa nuova situazione si perpetuò, sicché Mosè quando parlava con Dio si toglieva il velo, poi usciva e senza velo parlava al popolo, comunicava al popolo la parola di Dio, ma poi nella vita quotidiana si metteva il velo per proteggere il popolo. E vedremo che questa è l'interpretazione anche che Paolo presuppone, per proteggerlo. Perché? Perché la gloria di Dio, e questo è il grande problema che sta dietro e che Paolo interpreta in quei testi, è come possa la gloria di Dio, cioè la santità di Dio, convivere, stare vicino al popolo peccatore, che si è rivelato peccatore. o indurito di cuore, è un'espressione che nasce lì, che è poi la situazione degli uomini. Persino Israele, liberato dall'Egitto, che ha avuto in dono la Torah, che ha visto i miracoli, persino Israele, immaginiamoci l'umanità, si è rivelato col cuore indurito, questa è una delle espressioni, oppure si è rivelato incapace di sostenere la fedeltà a Dio. Come fa Dio ad abitare in mezzo a un popolo peccatore senza distruggerlo, cioè senza che la forza, la potenza della gloria di Dio, che di per sé è una potenza salvifica, non produca invece la distruzione dell'uomo peccatore, mentre Dio vuole abitare col suo popolo? È proprio questa difatti una delle domande che fa Mosè in quei capitoli. Ottiene il perdono, nonostante che ci sarà una punizione, vedremo immediatamente, c'è anche la punizione in quei capitoli di una parte, di alcuni, 3.000, che non si erano ravveduti, che avevano continuato nella ribellione a Dio. Mosè ottiene il perdono, ottiene che Dio confermi le promesse, la terra. Ma Dio non ha ancora detto che camminerà in mezzo al suo popolo, tanto che Mosè non è contento. Non possiamo adesso andare a vedere tutto il testo, ma più o meno è così il testo, e voi, lo affido a voi di rileggere quei 3 capitoli. Mosè non è contento e dice: se tu non cammini con noi, in che cosa noi siamo diversi dagli altri popoli? La vera distinzione tra Israele e gli altri popoli è che tu cammini in mezzo a noi, altrimenti anche le promesse, i benefici che ci vuoi dare, ma i benefici di Dio li dà a tutti i popoli, non è necessario. La caratteristica, dice Mosè, dell'elezione consiste che tu cammini con noi, in mezzo a noi, convivi con noi. Mosè però è consapevole, naturalmente, e Dio glielo concede: io camminerò con voi. Però Mosè è consapevole che come fa Dio, che deve risolvere un problema, come fa Dio a camminare in mezzo al suo popolo quando il popolo è peccatore? E allora Mosè propone di essere lui, diciamo così, il mediatore di questa gloria. Mostrami la tua gloria, chiede, e Dio gliela mostra, anche se, secondo quell'immagine, Dio gli mostra un pezzetto di gloria, le spalle. No? In un certo senso, quello che viene raccontato in modo così mistico e misterioso è che Dio in qualche modo esce dalla nube, dal suo mistero, ma facendolo protegge Mosè, che sta in una rupe, in una caverna, gli mette la mano sopra e poi toglie la mano quando è passato, e Mosè vede le spalle, così dice il testo. Lascio a voi, a ciascuno di noi, di interpretare testi così profondi e difficili, non perché sono astrusi, ma perché si parla di un rapporto misterioso con Dio. Sono vicini a testi come per esempio la trasfigurazione di Gesù. Sono testi molto in cui noi dobbiamo sentire che non è un semplice racconto, apre a un mistero. È un testo come Esodo 32, 33, 34, è così, capitolo 34. E Mosè vide le spalle e Dio pronunciò il suo nome, che è il vertice, come Dio misericordioso, clemente, lento all'ira. Questo è il testo famoso, no? Mosè, difatti, scendendo dal monte, risplendeva di riflesso da questo contatto con Dio. Tanto che anche solo il riflesso di questo contatto in Mosè non consentiva ai figli di Israele di tenere fisso lo sguardo su di lui. Sicché Mosè metteva il velo per proteggere il popolo, perché altrimenti anche solo il riflesso della gloria di Dio sarebbe stato distruttivo. Questo è tutto il racconto come Paolo lo interpreta e fa il confronto. Io adesso Vi traduco in modo un po' diverso, se volete, abbiate ancora pazienza, un minuto o due, i pochi versetti dal 7 all'11, che sono i più difficili, e anche la cui traduzione porta fuori strada. Quindi io vi leggo la traduzione che vi propongo, di versetti del capitolo 3, dal versetto 7 all'11, almeno questi primi versetti, in cui Paolo sostanzia ciò che ha detto sopra, cioè noi siamo ministri dell'alleanza nuova nello Spirito. Vedrete le differenze. Versetto 7. Ma se la diaconia della morte, scolpita con lettere su tavole di pietra, fu istituita con gloria. La gloria, ripeto, è la presenza vivificante, santificante di Dio. Come mai qui, faccio una parentesi, Paolo parla della diaconia della morte? La diaconia di Mosè era una diaconia della morte? No, la diaconia della vita. La legge è la vita, lo dice anche Mosè, questo anche Dio. Parla di diaconia della morte perché, se noi leggiamo quei capitoli, c'è stata anche la morte, anche cioè la punizione. È un'espressione sintetica. Paolo non vuol dire che attraverso Mosè si comunicava la morte. È stata una cosa inaccettabile. È come se Dio avesse stabilito un'alleanza con Israele per ucciderlo. Vuol dire la gloria si comunicava, e la gloria è sempre la vita, la salvezza, ma si comunicava non senza punizione. Se andiamo a leggere, c'è la punizione. Non c'è solo la funzione della vita, c'è anche la punizione. Perciò lui dice, parla della diaconia della morte, in modo sintetico, scolpita con lettere in tavole di pietra, sono le tavole, fu istituita con gloria al punto che i figli di Israele non erano capaci di fissare il volto di Mosè, io interpreto, a causa della gloria del suo volto. Poi aggiunge l'Apostolo, e qui è molto diversa la traduzione, gloria che veniva resa inattiva, cioè senza effetto distruttivo. Le traduzioni in genere dicono gloria che veniva meno, ma non vuol dire così, questo è dimostrato, non possiamo discuterlo qui. È tutto molto coerente con quel racconto dell'Esodo. Mosè metteva il velo per proteggere, è una gloria a cui veniva tolto l'effetto distruttivo. Allora, se quell'alleanza in cui era presente anche la punizione fu istituita con una gloria così grande, cioè una comunicazione così grande della presenza di Dio, tanto che anche solo sul volto di Mosè non riuscivano a tenere lo sguardo fisso, tanto al punto che Mosè toglieva l'effetto distruttivo di questo riflesso mettendosi il velo. Versetto 8. Come non di più la diaconia dello Spirito sarà con gloria. Paolo, vedete che argomenta a partire dalle Scritture e dice: voi vi immaginate se già la presenza di Dio salvifica era stata così grande, al punto che il timore davanti a lui dimostra la presenza di Dio nell'alleanza che tuttavia aveva anche la morte, la punizione, quanto più la diaconia dello Spirito, cioè della nuova alleanza, sarà con gloria. Io vorrei sottolineare, credo di non sbagliare, ma comunque la mia proposta, questo sarà, è un vero e proprio futuro. Paolo non sta dicendo che oggi, guardando così, si vede questa gloria, che si è dimostrata storicamente, non sta dicendo questo. Sta dicendo, se così era l'antica alleanza con gloria, quanto più la nuova alleanza dello Spirito sarà con gloria, lo si vedrà in futuro. È un sarà escatologico, è un vero e proprio futuro. Poi aggiungeremo una parola su questo. Allora dice non si vede niente adesso? No, non è così. Nel capitolo 4 Paolo affronterà, ma allora dove sono i segni della presenza, della gloria di Dio in questo momento, in cui la nuova alleanza è cominciata, ma naturalmente non si è imposta storicamente, non è completa e conclusa. La potenza della nuova alleanza, cioè praticamente del Signore risorto, si imporrà con la parusia, che non è solo l'ultimo atto, come se venisse a salutarci e avesse già fatto tutto. La parusia è la trasformazione di tutta la realtà e della storia degli uomini. È l'attuazione piena della potenza della risurrezione, la quale però già agisce fin da ora in quelli che sono in Cristo. E bisogna poi vedere quali sono i segni di questa sua presenza. L'Apostolo ne parlerà, ne parla a lungo, ne parlerà subito dopo. Adesso sottolinea la fede inevitabile nella presenza salvifica di Dio della nuova alleanza, che è quella che dà una totale fiducia all'Apostolo. Non ci perdiamo mai d'animo. Perché? Perché in questa nuova iniziativa di Dio non c'è neanche la punizione, diciamo, Dio si comunica totalmente attraverso Cristo. Traduco anche il versetto 9, 10 e 11, così completiamo. E l'Apostolo, con parole un po' diverse, insiste sullo stesso concetto. Versetto 8. Come non di più. Ah no, questo scusate, versetto 9. Difatti, se la diaconia della condanna, stessa osservazione della morte, della condanna, perché c'è stata anche la condanna, difatti se la diaconia della condanna aveva gloria, cioè aveva presenza di Dio, comunicazione di Dio, molto più abbonda di gloria la diaconia della giustizia che giustifica gli uomini. Poi c'è una parentesi, che è il versetto 10. L'Apostolo spiega, difatti non è stato glorificato sotto questo aspetto ciò che è stato glorificato, cioè vuol dire il volto di Mosè, perché Mosè poneva un velo sul suo volto a motivo della gloria eccedente del volto di Mosè, vuol dire in realtà ciò che è stato glorificato nella prima alleanza è come se non lo fosse stato, perché difatti Mosè metteva un velo, non lasciava esprimere tutta la potenza della gloria di Dio, perché non era possibile. Anche solo il riflesso sul volto di Mosè poteva essere distruttivo. E questo perché? È perché l'uomo non era in grado, per il peccato radicale dell'uomo, non era in grado di ricevere questa gloria senza essere distrutto. Non così nella nuova alleanza. Versetto 11, io concludo. Se infatti ciò che viene reso inattivo, questo è il significato vero, cioè viene reso inefficace nel suo effetto distruttivo, vuol dire, le traduzioni sono diverse, ciò che viene meno in genere traducono, ma non si tratta di questo. Se infatti ciò che viene reso inattivo, lui ha sempre davanti Mosè e il velo, nel suo effetto distruttivo, è mediante gloria, cioè media la gloria di Dio. Se al tempo di Mosè e in tutta la storia di Israele, ciò che veniva reso inattivo, tuttavia media, era una comunicazione della gloria di Dio, comunicava la gloria di Dio, cioè la sua vita, il suo perdono, la sua luce. Se è così, se era così, molto di più ciò che rimane. Cioè perché dura per l'escatologia, comincia solo qui, cominciato, ma non finisce, è solo l'inizio. Molto di più ciò che rimane è con gloria, è glorioso, è pieno della presenza di Dio. perché ciò che è fondamentale, io credo, insistere su questo punto per l'Apostolo, ciò che costituisce la nuova alleanza ora è un inizio di un'opera che si rivelerà in tutta la sua potenza con la risurrezione dai morti. Ma è altrettanto importante capire che la grande potenza della risurrezione dei morti è già iniziata in noi. Quest'opera Dio l'ha già cominciata e perciò non ci si può perdere di coraggio, perché il contesto, come dicevamo, non ci scoraggiamo mai, per questo il motivo, e il motivo è solo questo, perché ormai Dio ha cominciato quest'opera finale, decisiva, e ne ha dato già la caparra, come detto sopra, ha già cominciato in noi quest'opera, che poi varrà naturalmente per tutti gli uomini, ma che intanto è già in atto in coloro che sono in Cristo. Ecco, io credo che forse a questo punto ci dobbiamo fermare. Sì. Spero di non avervi troppo confuso, faticato. Volevo aggiungere, come ho già accennato, che a questo punto la domanda, se così è, noi vediamo che è un discorso di fede questo, ma un discorso di fede fondato sulle cose essenziali, le cose fondamentali della nuova alleanza, cioè Cristo risorto e lo Spirito di Dio già comunicato in anticipo come caparra nei nostri cuori. Questo è il fondamento di tutto. Se ci sono due realtà tipicamente cristiane, diciamo, che distinguono da tutto ciò che precede, è proprio questo, cioè il fatto che Cristo è risorto e che la sua risurrezione ha già un effetto in quelli che sono in Cristo attraverso il dono dello Spirito. Questo prima non c'è. Ora, questa opera è quella finale, è quella con cui Dio si dimostrerà per quello che è, e questa opera è già cominciata. Allora la domanda a questo punto qual è, che ci facciamo noi e ci fa anche l'Apostolo, e ma dove sono i segni nella vita dell'Apostolo, prima di tutto, perché lui parla del suo apostolato, ma anche nella vita dei credenti, dove sono i segni della presenza di questa gloria, sia pure iniziale, per cui in base ai quali noi possiamo verificare che è presente questa gloria e possiamo sempre attingere, come dice l'Apostolo continuamente, un nuovo coraggio, non avere mai motivo sufficiente per scoraggiarci. Ne parla subito dopo, perché è chiaro che la situazione iniziale di quest'opera di Dio non è la stessa della parusia. Noi non siamo ancora nella parusia e di questo dobbiamo tenere, io penso, estremamente conto, perché altrimenti rischiamo di prendere certe espressioni, certe parole dell'Apostolo come se fossero la descrizione di ciò che è ovvio. Cioè, se uno non è un cretino o non è in malafede, dovrebbe ammettere che le cose sono chiare, stanno così, ma non è così. Non è così. Dov'è nella realtà intera la pace universale di cui parlano i profeti? Dov'è il regno di Dio in tutta la sua gloria, che implica l'amore fra gli uomini, la trasformazione dell'uomo? Dov'è? Sicché potrebbe poi, se noi leggessimo così, potrebbe poi venire di contrappeso l'idea che in fondo non è successo niente, queste cose vengono quasi svuotate. Mentre l'Apostolo, adesso stiamo a Paolo, ma tutto il Nuovo Testamento è così, insistono moltissimo sulla presenza della gloria di Dio. Perché insistono? Perché è un discorso di fede. Noi ci chiediamo, ripeto, a questo punto, dove sono però i segni? Dov'è che noi verifichiamo quest'opera di Dio in questo momento nella nostra vita? Ecco, vi lascio sia a Mosè, cioè i capitoli 32, 33 e 34, sia questi versetti che abbiamo al capitolo 3. Ti ringraziamo, Dio, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.